Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Passato il sabato, Maria di Maddala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levarne il sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dell'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto, ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Mentre ascoltavo le letture dell'Antico Testamento che ci hanno preparato un po' ad entrare in questo mistero della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, riflettevo come la presenza di Dio, come in trasparenza la realtà di Cristo sia presente in tutto questo arazzo meraviglioso che è descritto appunto in queste letture che abbiamo ascoltato. Proprio come certi arazzi perfetti, ci accorgiamo come quasi quasi è difficile comprendere quale è il dritto e quale è il rovescio. Ciò che si intende mostrare al dritto corrisponde sempre a un analogo al suo rovescio in perfetta armonia. E così è la storia che Dio ha inaugurato con l'uomo. Tutti i suoi interventi, tutti i suoi progetti, tutto il suo disegno di salvezza appare meraviglioso agli occhi del contemplativo, dell'uomo che desidera comprendere, entrare, discernere, investigare le perfezioni che Dio ha posto nelle cose che abbiamo ascoltato fin dalla prima lettura del libro del Genesi, a questo dipanarsi dei significati, di spiegarsi del progetto di Dio, corrisponde poi da parte dell'uomo un'avventura, una storia complessa, piena di desiderio e di pena, di entusiasmo e di difficoltà, intrecciata dentro le vicende della storia e della salvezza, così come gli scrittori sacri ce l'hanno tramandata e come noi anche nella nostra scuola di preghiera abbiamo imparato a conoscere. Ci siamo accorti come sia necessario mettere da parte, no, tante immagini posticce di Dio, tante immagini inadeguate della realtà di Dio. Ieri ascoltavo per caso, un po' noiosamente a dire il vero, una trasmissione in cui erano accoppiati malamente personaggi diversi a parlare della riscoperta di Dio. Allora da una parte avevamo coraggiosi uomini e donne di buona volontà, come direbbe la liturgia, cioè uomini e donne che hanno compreso come andare incontro ai disagi dell'uomo contemporaneo e che potevano descrivere abbastanza credibilmente i tratti del volto del Cristo che amano. Dall'altra parte invece ragionamenti insensati, pezze, toppe su questo arazzo mirabile, per dire che Dio è uguale a questo, uguale a quello, uguale a quell'altro, energie e non so che altro, gli enti supremi, che altro c'è, più ne ha, più ne metta, dentro un evidente disorientamento, una manifesta difficoltà di riconoscersi, di riconoscere la propria immagine all'immagine perfetta del Redentore. Ed è una pena vedere come questa realtà della storia, che è chiamata a specchiarsi nelle perfezioni di Dio, invece si trovi disorientata e dispersa, quasi abbandonata a se stessa, dentro le stoltezze orgogliose di uomini per lo più ignoranti, che non hanno mai avuto un annuncio, che non hanno mai ascoltato qualcosa che parli rettamente di Dio, che nutrono ancora il sospetto che Dio sia un altro, che non vi sia relazione tra noi e lui, e chi più ne ha più. Ora invece noi siamo chiamati a contemplare questa bellezza in questa notte, ma anche noi abbiamo le nostre pene, anche noi abbiamo le nostre difficoltà oggettive, sono cucite sulla nostra esistenza, traspaiono anche dai tratti del nostro volto, qualche volta informano le nostre espressioni esteriori e qualche volta ci impediscono di celebrare dignitosamente anche notti come questa, perché siamo incapacitati, perché siamo chiusi in noi stessi, perché siamo timorosi di molte cose. Noi entriamo con questa pena, corriamo come fanno i discepoli al sepolcro per entrare dentro questo mistero, per squarciare questa notte santa e intravedervi qualcosa che ci aiuti a rileggere appunto quei bagliori di cui la scrittura parla. È un'avventura che tutti gli anni la Chiesa ci fa ripercorrere in questa notte. Ascoltare finalmente di nuovo che non c'è nessun vantaggio per noi essere nati se Cristo non ci avesse redenti. Pensate un po', noi l'abbiamo cantato con Gesù, pensate un po' che logica, proprio il rovescio di quello che questa generazione costantemente ci ricorda. Nessun vantaggio essere nati senza che la nostra vita sia legata, sia motivata, sia sostenuta da questa opera di redenzione del Cristo. E poi ancora abbiamo gridato di questa meravigliosa notte, abbiamo potuto gridare che è stata una felice colpa quella di Adamo, che ci ha messi nelle condizioni di vedere come Dio, che ci aveva pensato fin dai secoli eterni, nello stupore di tutta la creazione, ci avrebbe poi salvati attraverso il suo figlio, specchio della sua bontà, realtà visibile della sua misericordia, sperimentabile della sua misericordia. In questa notte noi abbiamo tentato di squarciare il cielo per vedere qualcosa della misericordia di Dio e della sua giustizia. E ci siamo accorti, e le letture ce l'hanno detto, la liturgia ce lo ripete, che non è possibile incontrare il Signore, non è possibile fare un'esperienza autentica di Dio senza dichiarare davanti al mondo e davanti a tutta la Chiesa che noi siamo dei peccatori, che noi siamo morti, che noi siamo incapacitati, che noi siamo indegni, che noi siamo assolutamente impossibilitati ad essere uomini come Dio ci ha pensato. Se il Cristo ci rifà i tratti del volto, se il Cristo attraverso il suo spirito non ricuce tutti questo quacervo di sentimenti alterni e diversi che albergano nel nostro cuore per farne un canto gradito alle sue orecchie e che diventi anche il canto della nostra liberazione, che diventi anche il poema, l'epopea della nostra salvezza. Noi chiediamo a Dio in questa notte che ci squarci le tenebre della notte, che ci squarci il velo della nausea che questo tempo ci ha generato, per poter riassaporare la sapidità, la sapienza di Dio, per poter sentire di nuovo, percepire di nuovo il profumo della verità, diremmo con i padri, il buon profumo di Cristo, che nel pane che spezzeremo stasera diventerà fragranza sapiente per la vita di ciascuno di noi. Io mi rendo conto che un invito alla contemplazione fatto in questi termini può sembrarci anche tanto strano, tanto diverso dal nostro normale pensare le cose della vita, ma noi a questo siamo chiamati. Noi a questa sapienza siamo stati invitati. E se entriamo in questo banchetto che Dio ha preparato per noi di grazia vivante, e non mettiamo l'abito nuziale, che è la capacità, che è l'attiva ricettività che ci permette di interagire con questa offerta che Dio ci ha fatto, noi siamo perduti, noi siamo nelle tenebre, torniamo nella nebbia dei nostri giorni qualsiasi, dove il tempo è proprio difficile pensare, dove le ore è difficile contarle, dove anche gli interventi di Dio è improbabile decifrarli. Voi lo sapete, noi siamo chiamati ad essere orientati da Dio e ad orientare questa storia a Dio. Allora chiediamo questa notte, davanti al cielo pasquale che ci ricorda la luce meravigliosa che rifulge sul volto di Cristo, chiediamo a questa notte gloriosa che solo ha conosciuto il momento e l'ora in cui il Cristo ha vinto la morte e l'eterno, di restare dentro la nostra vita come un desiderio di vita eterna, come una possibilità, come di discernimento, come una luce che non conosce tramonto. La vedano accesa, la vede accesa la luce del mattino, la luce del sole, diceva prima l'esulta. La vede accesa questa luce della speranza il giorno in cui Dio ci chiederà di rendere conto proprio di questa speranza che è il mio. Siamo dati.
Sempre siamo dati.